ultima lezione, nel senso che con questa si arriva allo stesso punto, cioè fine Prima Guerra Mondiale, 1918-1920 circa, dove eravamo arrivati rispetto agli altri problemi, cioè problemi arabi, turchi, eccetera. E stavolta dobbiamo inserire un nuovo capitolo in questo stesso arco di tempo, che è il sionismo. Ovviamente è l'inizio, poi ci sarà il seguito, ma vedremo quando riprenderlo, dopo la pausa estiva, diciamo così. Dunque, per quello che riguarda, dunque, vi avevo detto che nel corso della Prima Guerra Mondiale gli inglesi si erano impegnati con varie parti, con accordi piuttosto in contraddizione fra di loro. Si erano impegnati con Ibn Saud per dargli l'Arabia, si erano impegnati con Hussein della Mecca e di Medina per dargli i paesi arabi, anche del nord. Si erano impegnati con la Francia per dividersi, in realtà, questi territori fra loro due, e alla Francia sarebbero toccati i territori che in realtà poi invece prenderà l'Inghilterra. Insomma, c'erano vari accordi, tutti in contraddizione fra di loro. Si aggiunge a questa specie di caos, si aggiunge un altro accordo che gli inglesi prendono, quello con il movimento sionista. Quindi oggi parliamo del movimento sionista, quali sono i suoi, cosa si prefigge, quali sono i suoi scopi, un po' la sua storia, e questo dal punto di vista più teorico. E per questo procederò forse anche un po' oltre il 1920, perché il filo conduttore è lo stesso anche negli anni successivi circa. Ma a parte, diciamo, l'aspetto teorico del sionismo, che cosa si prefigge, eccetera, poi cominceremo a trattare anche dei primi insediamenti sionisti in Palestina, questo fino appunto circa il 1920, per arrivare più o meno allo stesso punto dove eravamo arrivati rispetto agli arabi e rispetto agli inglesi e ai francesi. Allora, il sionismo. È chiaro che per arrivare a parlare del sionismo bisognerebbe, cosa che non faremo però, bisognerebbe avere parlato della situazione ebraica in Europa, soprattutto quella che è stata la storia ebraica dopo la distruzione del Secondo Tempio nel 70 d.C., tutte le vicende estremamente tragiche, travagliate, violente, che la comunità ebraica sparsa in giro per l'Europa in modi diversi, perché altro è stata la storia degli ebrei di Spagna, altra quella degli ebrei in Germania, eccetera. Parlo ancora di questi secoli, Medioevo, però non ne parliamo perché non ci sta, ci vorrebbe un altro corso completo di non so quante lezioni. Diamo per conosciuto almeno la situazione di forte discriminazione sociale, non parlo delle persecuzioni violente, anche quelle, chiaro, no? A cui erano ancora sottoposti gli ebrei in Europa fino alla rivoluzione francese. Quello che segna un certo passaggio è la rivoluzione francese in Francia e nei paesi che vengono raggiunti dalle idee della rivoluzione francese, per cui si arriva alla emancipazione degli ebrei, che vengono riconosciuti come cittadini a tutti gli effetti con gli stessi diritti e doveri degli altri cittadini. Questo cambia in maniera piuttosto radicale la situazione ebraica. Escono dai ghetti e si trovano a essere cittadini come gli altri, con aperte tutte le possibilità di studio, di carriera, culturali, eccetera, che prima erano loro precluse. Ora, Quando dico queste cose, però, teniamo presente che queste cose, appunto, si applicano agli ebrei che vivono in Francia e nei paesi raggiunti dalla Rivoluzione francese, l'Europa occidentale, per intenderci. La stragrande maggioranza degli ebrei, però, non vive in questi paesi, ce ne sono molti, ma la maggioranza vive in Russia, dove non, diciamo, queste conquiste di diritti umani, civili, della Rivoluzione francese non arrivano. Quindi tutti gli ebrei che vivono sotto lo zar rimangono nella situazione precedente di forte discriminazione, per giunta in Russia, la politica zarista già dei secoli precedenti. Per limitare il funesto influsso degli ebrei sulla popolazione russa, aveva deciso di radunare tutti gli ebrei russi in una zona ampia, si chiamava zona di residenza, che però era praticamente le province sud-occidentali della Russia, cioè l'Ucraina, la Bielorussia attuali, no? Praticamente a fianco della popolazione russa, la popolazione ebraica era raccolta in queste zone, dove raggiungeva dei livelli anche piuttosto, non so, 18-20% della popolazione. Tra l'altro, a distanza di secoli, questa decisione russa di raccogliere la popolazione ebraica nelle zone di residenza, quelle che ho detto, avrà degli effetti catastrofici e tragici perché saranno proprio le prime zone occupate dai nazisti all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, quindi si troveranno ad avere in potere praticamente la maggioranza dei cittadini ebrei russi e faranno fare la fine che fanno. Comunque, adesso ho fatto un anticipo di qualche secolo. Torniamo alla emancipazione degli ebrei a seguito della Rivoluzione francese. Molti ebrei occidentali pensano che la situazione di discriminazione, di oppressione degli ebrei con queste misure possa aver fine, cioè che il problema ebraico si risolva attraverso la integrazione degli ebrei nelle società in cui vivono. Di fatto, non è così, nel senso che un antisemitismo più o meno latente, forse più che latente, insomma, abbastanza evidente, continua a esistere nell'Europa occidentale. E gli ebrei, anche quelli assimilati, non possono non riconoscerlo. Antisemitismo che è un po' fa parte del bagaglio culturale e anche religioso dei paesi dell'Europa occidentale, e un po' anche sostenuto appunto dalla politica russa, che continua a essere di forte oppressione, per cui c'è una forte migrazione dalla Russia di ebrei verso i paesi occidentali. Questo arrivo piuttosto sostenuto di masse di ebrei poveri orientali è chiaro che determinano le stesse dinamiche che vediamo oggi con i migranti, determinano una reazione in senso antisemita che si va poi aggiungere appunto a tutto il retroterra culturale e religioso già antisemita che c'era. Quindi anche l'Europa occidentale incomincia a risentire di queste tensioni e di questo rinascere dell'antisemitismo. Dunque, in questo contesto si inserisce, il pensiero portato avanti da questo Theodor Herzl, che è praticamente il padre del sionismo, il quale è un ebreo ungherese nato in una famiglia assolutamente integrata. Lui faceva il giornalista, di successo per un non so quale giornale viennese, e non aveva praticamente nessun interesse di tipo religioso, ed era, come ho detto, assolutamente integrato. Pensava che la strada dell'integrazione fosse la strada per risolvere i problemi degli ebrei. Si deve però scontrare appunto con questo persistente antisemitismo che anzi in quegli anni va crescendo. Vienna, dove lui viveva, ha per degli anni un sindaco, questo Luger, fortemente antisemita, con delle misure concrete che prende. E poi si trova a Parigi come corrispondente del suo giornale quando scoppia il famoso caso Dreyfus. Dico solo due parole su questa questione, sto caso Dreyfus, anche se ci sarebbe da dire molto di più, ma niente, questo Alfred Dreyfus era un ebreo alsaziano. L'Alsazia era, come è tuttora, una regione al confine fra la Francia e la Germania. Nello scontro fra la Francia e la Germania, avvenuto con la sconfitta di Napoleone III, Sedan, eccetera, l'Alsazia era stata presa dalla Germania e lui con la sua famiglia avevano deciso di lasciare Strasburgo, credo che vivessero lì, e si sono, come molti altri alsaziani che hanno deciso di mantenere la loro lealtà alla Francia, si sono trasferiti dall'Alsazia in Francia. Lui ha fatto carriera militare, è stato uno dei primi ebrei, prima non era possibile, dopo l'emancipazione anche le carriere militari erano aperte, carriera militare piuttosto, faceva parte dello Stato Maggiore dell'esercito francese. A un certo punto si scopre, che c'è stata una fuga di notizie, che i tedeschi sono venuti in possesso di informazioni classificate, riservate, eccetera. Ad alto livello, cioè questa fuga non è avvenuta nei bassi ranghi, ma e immediatamente tutte le accuse si appuntano su Dreyfus in quanto ebreo. Quindi l'unico fra i vari alti ufficiali dello Stato Maggiore che poteva aver compiuto questo tradimento doveva essere naturalmente lui, visto che era un ebreo. In Francia succede veramente il finimondo, cioè la Francia si spacca letteralmente su questa questione, gli innocentisti e i colpevolisti. Ovviamente fra i colpevolisti ci sono tutte le fasce più reazionarie, compresa la Chiesa, fra gli innocentisti ci sono i più aperti, i più liberali come pensiero. Cadono dei governi, cadono dei ministri a ripetizione, tanto diventa forte lo scontro su questa questione. Lui viene condannato, spedito nella Guyana francese, però la lotta non si ferma lì. Dopo poi verrà riabilitato perché poi risulterà che era innocente, salta fuori il vero colpevole, eccetera. Però Hertz, questo giornalista, è lì a Parigi mentre si svolgono questi fatti e rimane ovviamente fortemente impressionato e arriva alla conclusione che il problema ebraico non si risolve con l'assimilazione e con l'integrazione, ma scrive un libro nel 96, 1896, dal titolo Lo Stato degli Ebrei, in cui appunto espone la sua teoria. Per cui la soluzione non sta nell'assimilazione, ma nella creazione di uno Stato in cui gli ebrei possano vivere liberi e stranamente uno Stato loro, in cui ci siano praticamente solo loro. E stranamente la soluzione che lui propone, in un certo senso, si incontra con la tesi degli antisemiti, cioè che è l'autoisolamento. Gli antisemiti dicono che gli ebrei vanno tenuti separati dal resto della popolazione perché sono un elemento di corruzione, eccetera. E anche Hertz, seppure in un altro modo, dice che la soluzione è l'autoisolamento, dobbiamo separarci dagli altri popoli e vivere fra di noi. Dunque, adesso, prima di parlare esattamente del pensiero sionista, parliamo subito dopo, devo premettere che in realtà una corrente di pensiero che auspicava o propugnava come necessario un ritorno degli ebrei in Palestina, nella terra dei loro padri, era già apparsa precedentemente, non solo in campo ebraico, anche in campo cristiano. Già nel corso del 1700 si erano sviluppate delle teorie, soprattutto in ambito protestante e più propriamente in ambito anglicano, delle teorie che ritenevano, cioè, insomma, dei biblisti, dei teologi, che sostenevano la necessità di favorire il ritorno degli ebrei in Terra Santa, perché questo sarebbe stata la premessa necessaria alla fine dei tempi, al ritorno del Signore. Cioè, si dovevano adempiere le promesse del Signore agli ebrei del ritorno nella terra. Questo, nel pensiero di questa gente, avrebbe comportato come conseguenza la conversione degli ebrei al cristianesimo. E come ci fosse il passaggio non è chiaro. Comunque, insomma, era questo. E dopo questa conversione sarebbero state le condizioni per il ritorno del Signore e la fine del mondo. Cioè, può sembrare una curiosità, però questo pensiero, non dico ovviamente che tutti gli anglicani l'avessero sposato, però circolava nella Chiesa anglicana, tanto che avrà il suo peso, perché al momento in cui comparirà il movimento sionista e ci saranno le trattative fra il governo inglese e il movimento sionista, troveremo dei politici, lo stesso primo ministro, Lloyd George, che era un sionista cristiano, quindi non gli sembrerà così inverosimile questa idea di creare ex novo uno stato per gli ebrei in Palestina, cioè era un'idea che già aveva come dire, un retroterra, non sembrava così, non era nata come un fungo, ecco, l'idea sionista, aveva già tutto un suo humus. E dunque, adesso torniamo allo stato degli ebrei a Theodor Herzl. Allora, lui scrive questo libro nel 96, in cui appunto dice che la soluzione sta nell'autoisolamento, nel creare uno stato in cui ci siano loro e si possano governare da soli. Il pensiero di Herzl trova delle opposizioni immediate all'interno delle comunità ebraiche europee, praticamente tutte. Il seguito che ha ci sarà, però per il momento è minimo. Lui si trova contro praticamente tutti gli ebrei religiosi, gli ortodossi, per motivi teologici evidenti, perché Herz propugna una liberazione e una redenzione degli ebrei che nasce da iniziative umane, che non fa conto sull'intervento di Dio. Lui si trova contro tutti gli ebrei integrati, quelli assimilati, che ritengono che invece la strada della soluzione del problema sia appunto continuare a percorrere l'assimilazione, questo sia gli assimilati di stampo, diciamo, laico-liberale, di cui faceva parte Herzl. Herzl, dal punto di vista ideologico, era un conservatore, un antidemocratico, cioè era un austro-ungarico. Per lui era la forma di governo ideale, un governo autoritario accentrato. Non era, comunque, si trova contro questi assimilazionisti e anche quelli di ispirazione, che erano molti, di ispirazione socialista, che vedevano appunto nella lotta di classe, nel socialismo, una via per risolvere anche il problema ebraico. Quindi tutta questa fascia di ebrei religiosi, laico-liberali, socialisti, gli sono contro. Poi ovviamente c'è anche l'opposizione degli arabi palestinesi e degli ottomani. Nonostante questo, Beh, adesso vi leggo una definizione di sionismo data nel 1902, quindi pochi anni dopo, da un amico di Erz, un altro dirigente sionista, un austriaco, Max Nardau, che nel 1902 scrive: Il nuovo sionismo, che ha preso il nome di sionismo politico, differisce dall'antico sionismo religioso e messianico in quanto rifiuta ogni misticismo, in quanto non si identifica più col messianismo e non attende il ritorno in Palestina dal miracolo, ma vuole prepararlo con i propri sforzi. Capite che queste affermazioni non vengono accettate dagli ebrei ortodossi, è chiaro, no? Il nuovo sionismo è soltanto in parte prodotto dalla spinta interiore del giudaismo stesso. Anche questo è importante. Per un'altra parte è l'effetto di due spinte che sono venute dal di fuori. L'idea di nazionalità che domina da mezzo secolo il pensiero e il sentimento dell'Europa e che ha determinato la politica mondiale e l'antisemitismo di cui soffrono più o meno gli ebrei di tutti i paesi. Cioè, oltre a dire che il sionismo che loro perseguono è un sionismo che non nasce dalla speranza messianica e da un intervento di Dio, ma che nasce e aspetta i suoi esiti dagli sforzi degli uomini, di loro stessi, cioè, poi riconosce anche che nella elaborazione del pensiero sionista hanno avuto il loro peso, come è evidente, tutte le idee di nazionalità che si sono sviluppate in Europa nel corso del 1800 e poi il riemergere piuttosto virulento dell'antisemitismo. Un anno dopo la comparsa del libro, nel 1897, si riunisce a Basilea, in Svizzera, il primo congresso sionista, con una partecipazione soprattutto di intellettuali dell'alta borghesia ebraica che vogliono appunto discutere di questo nuovo progetto, vedere cosa si può fare. Io ho detto che c'è stata una forte opposizione. La forte opposizione è soprattutto a livello delle masse popolari ebraiche e anche di qualche intellettuale, però anche qualcuno che segue Hertz c'è. Allora, già in questo primo congresso e anche in quelli successivi, che si svolgono, non dico a ritmo annuale, ma quasi negli anni successivi, già in questo primo congresso emergono però delle linee differenti all'interno del pensiero sionista, non pensano tutti allo stesso modo. Cioè ci sono, per semplificare, due correnti, i cosiddetti sionisti e i cosiddetti territorialisti. I territorialisti, che hanno come punto di riferimento Herzl stesso, ritengono che si debba cercare una terra adeguata, come risorse, come ampiezze, eccetera, che permetta la creazione di uno Stato ebraico. Quale sia questa terra non importa. Dove si trovi e dove sia disponibile va bene. Tanto meglio se fosse la Palestina, però se la Palestina, per il richiamo ovviamente che ha nel cuore degli ebrei, però se la Palestina per motivi vari non si mostrasse possibile, si può benissimo cercare altrove e di fatto vengono prese in considerazione da questo gruppo di territorialisti vengono prese in considerazione successivamente, giusto per dire, Angola, Tripolitania, Texas, Messico, Australia, Canada, non, cioè per dire che non è l'unica opzione che hanno in mente, poi cadono tutte, ovviamente mandano delle commissioni a vedere, cadono tutte, però l'idea di questi, appunto, territorialisti, perché il territorio dovunque sia può andare bene. E l'altro punto su cui questo gruppo insiste è che la ricerca di questa nuova patria va portata avanti non esclusivamente, ma soprattutto attraverso la diplomazia, cioè prendendo contatto con le cancellerie europee dei paesi più potenti, cercando di trattare con loro, ottenere il loro appoggio, eccetera. Questi sarebbero i territorialisti. I sionisti, propriamente detti, sono invece quelli che ritengono, beh, sì, che la Palestina sarebbe la scelta da fare e che la strada per arrivare allo Stato non è da cercare attraverso le vie diplomatiche, il contatto, cioè ottenere l'appoggio delle forze politiche maggiori che ci sono in Europa, ma con la creazione di fatto di colonie agricole in Palestina e quindi tutto lo sforzo dovrebbe essere diretto a sostenere le colonie che già ci sono, crearne di nuove, mandare persone che lavorino in queste colonie. Ho detto che la linea di Herzl era l'altra. Infatti lui finché vive, vivrà pochissimo, perché lui muore nel 1904 a soli 44 anni. Comunque finché vive, fino all'ultimo, perché muore credo in un infarto, quindi è attivo fino alla fine, lui cerca in tutti i modi di contattare ripetutamente i vari capi di Stato europei per guadagnarli alla sua causa. In particolare, i suoi tentativi maggiori, ma tutti non riusciti, sono verso il sultano, che era allora diciamo, quello che aveva la Palestina in mano, perché siamo ancora in pieno impero ottomano qui. Lui fa moltissimi tentativi, arriva addirittura a farsi ricevere, oltre che scrivergli lettere a tutt'andare, anche a farsi ricevere dal sultano e proporgli l'acquisto della Palestina. Addirittura arriva a proporgli l'acquisto se il sultano gli cede la Palestina, il movimento sionista gli paga tutto il debito estero, intendo il debito estero dell'impero ottomano, che non so se potete immaginare che cifre avesse, ma il sultano rifiuta ripetutamente queste offerte di Herzl. Non so se trovo, ma fa lo stesso, non ungare, anche se il sultano era Abdel Hamid, che era un sanguinario, un despota terribile, appunto il sultano rosso, come lo chiamavano, a causa del sangue che aveva fatto versare. Comunque, in questo caso dà anche una risposta dignitosa, che cioè che lui sa che il suo regno finirà, ma che finché è vivo lui non permetterà una vivisezione del suo regno vendendo terre in questo modo. Comunque, l'ipotesi appoggio ottomano cade per i continui rifiuti del sultano, si cercano altri paesi abbastanza potenti da poter via via, si cerca l'appoggio della Germania, che però non si mostra molto interessata, Guglielmo II, siamo qui, e poi gli inglesi, che sarà poi la carta vincente del sionismo. Gli inglesi si dicono subito disponibili a collaborare e a cercare una terra, gli offrono addirittura il Sinai e anche il Kenya, che però anche queste proposte vanno a finire in niente. La situazione ebraica, intanto, in questi anni continua a deteriorarsi in Europa, a peggiorare di molto, soprattutto diciamo, per i continui pogrom che avvengono in Russia. La Russia sono gli anni convulsi che precedono la rivoluzione, di ottobre, vive delle tensioni interne fortissime. Fra la repressione zarista e tutti questi gruppi più o meno rivoluzionari che incominciano a emergere e appunto la repressione zarista investe tutti e investe anche molto le comunità ebraiche, con questi pogrom spontanei che fanno ogni tanto dei massacri nelle comunità ebraiche e questo spinge masse di ebrei russi a uscire verso dove possono uscire. Alcuni si dirigono anche in Palestina, la stragrande maggioranza cerca altri paesi, ma però questo rigurgito, diciamo così, di violenze anti-ebraiche, antisemite, dà dei nuovi adepti, ancora non molti veramente, perché appunto anche quelli che vanno in Palestina ci vanno più che per motivi ideali di adesione al sionismo, ci vanno per sfuggire alle persecuzioni, insomma, dove potevano trovare una porta aperta, andavano. Dunque, con la morte di Herz e negli anni successivi il movimento sionista un po' stagna, cioè continuano a riunirsi, però non è che in Europa abbia un grande credito né nel mondo ebraico, che di fatto lo ignora, né nel mondo politico ufficiale con cui cerca contatti, e da questo mondo politico viene considerato un po' come un movimento di visionari, di utopisti, insomma. Non... La svolta avverrà nella Prima Guerra Mondiale nel 1917 con la cosiddetta dichiarazione di Balfour, di cui però parleremo dopo, perché adesso, prima di arrivare a questo punto, cioè alla dichiarazione di Balfour, faccio un piccolo excursus che andrà oltre il 1920, però per diciamo illustrare le varie anime del sionismo, perché il sionismo non è un movimento, già al tempo di Herz, visto, c'erano i territorialisti e i sionisti. Ma in realtà vengono fuori anche altre correnti molto diverse fra di loro che avranno un peso, anche se poi spariranno quasi tutte, perché ne rimane alla fine solo una, però queste nel corso della storia hanno un loro significato e un loro peso. Beh, va bene, del sionismo territorialista abbiamo già parlato, vi ho già detto che cos'era. Questi che si uniscono a formare proprio una specie di partito, diciamo, alla fine si sciolgono nel 1925 e spariscono, perché ormai la scelta della Palestina è chiara. Poi c'è il cosiddetto sionismo spirituale, che fa capo a questo ebreo russo, un ucraino, Asher Ginzberg, noto però con lo pseudonimo che lui ha scelto, Ahad Ha'am, che vuol dire uno del popolo, conosciuto come il rabbino agnostico, perché lui, pur avendo ricevuto un'educazione tradizionale ebraica, a un certo punto abbandona la religione, ma ritiene che il popolo ebraico abbia una funzione particolare nel mondo, non religiosa, diciamo, non per una elezione divina, ma per un suo genio positivo particolare, di tipo etico, per cui il popolo ebraico, coltivando i suoi valori e la sua etica, ha una funzione di, diciamo, di anche di pacificazione, ma non solo, contribuisce a che il livello morale del mondo possa crescere. Ahad Ha'am ritiene, appunto, il suo si chiama sionismo spirituale, perché ritiene che la soluzione palestina sia necessaria, ma non sia. Cioè, non si può perseguire con la creazione di uno Stato ebraico in Palestina quello che si propongono i sionisti classici. Perché, prima di tutto, lui dice che in Palestina non si potrà mai raccogliere tutto il popolo ebraico, perché è troppo. Quindi ci sarà sempre una minoranza che vive in Palestina e una maggioranza che vive fuori. E poi, comunque, dice l'esilio sarebbe continuato non solo materialmente, perché la maggioranza vive fuori, ma anche spiritualmente, perché Ahad Ha'am riteneva che il pericolo il pericolo per l'ebraismo non fosse costituito solo dalle persecuzioni violente, dai pogrom, eccetera, anche quello, lui ebreo russo ne aveva fatta una certa esperienza, ma anche il pericolo è dato dall'assimilazione, cioè vivere in mezzo ai popoli gentili, il popolo ebraico rischia di appunto di assimilarsi, che era la tesi degli assimilazionisti poi, rischia di assimilarsi e di perdere il suo spirito proprio. Questo lui lo vedeva come un rischio gravissimo e in questo senso favoriva l'insediamento in Palestina, dicendo che l'insediamento in Palestina doveva costituire come un centro spirituale per il popolo ebraico dal quale avrebbero tratto ispirazione, forza e appunto una specie di specchio della verità ebraica in cui gli ebrei, che pure non vivevano in Palestina ma vivevano nel resto del mondo, potevano riferirsi. Ci sarebbe stato un irradiamento, diciamo così, dei valori ebraici dalla Palestina a tutto il resto della diaspora ebraica. Vediamo. Qualche sua pagina. Noi, Ahadam che scrive, noi e la nostra vita nazionale siamo sottomessi allo spirito dei popoli che ci circondano e non possiamo più preservare il nostro carattere nazionale, essenziale, e non possiamo preservare il nostro carattere nazionale essenziale dalla disgregazione prodotta dalla necessità imprescindibile di adattarci allo spirito di vita estranea che fa breccia in noi. È stato appunto il problema dell'esilio spirituale che ha in realtà trovato la sua risposta nella creazione di un rifugio nazionale in Eretz Israel, non rifugio per tutti i membri del popolo che cercano tranquillità e pace, ma rifugio per lo spirito del popolo, per quella specifica forma culturale, frutto di un processo storico millenario, che ha ancora in sé la forza di vivere e di svilupparsi, secondo la sua natura, anche in avvenire, purché sia libero dalle catene della dispersione. È significativo che Ahadam sia fra i pochissimi esponenti sionisti di questa epoca a porsi il problema della popolazione araba in Palestina. Il problema che, come vediamo anche oggi, e che è stato il problema di tutto questo ultimo secolo, è esattamente questo: come si fa a fare uno Stato dove già vive un altro popolo? Normalmente i primi esponenti sionisti, quelli di cui stiamo parlando di questi anni, semplicemente non si pongono mai il problema. Il problema non esiste. Sono tutti europei che non sanno assolutamente niente della Palestina, della situazione della Palestina, e poi sono ovviamente figli del loro tempo, quindi imbevuti di idee colonialiste, cioè il fatto che della gente si prenda su dall'Europa e vada in un altro paese e impianti la sua cultura e la sua civiltà è solo un dato positivo, secondo la mentalità dell'epoca. Anzi, i più utopisti, tipo Eretz, ritenevano cioè c'erano quelli che dicevano che la Palestina era vuota, che non c'era nessuno. È stato uno degli slogan che è durato per decenni e decenni nel movimento sionista, il famoso slogan, no? Una terra senza popolo per un popolo senza terra. La terra senza popolo era la Palestina, il popolo senza terra erano gli ebrei. Ma però anche quelli che invece dicevano che forse qualcuno c'era in Palestina, però pensavano che sarebbero stati solo felici di ricevere questi qua che gli portavano la civiltà, le tecniche più aggiornate, il progresso, ma lo pensavano veramente. Comunque, un po' che dicevano che non c'era nessuno, un po' che pensavano che i palestinesi, gli abitanti locali sarebbero stati solo contenti, il problema non se lo ponevano sostanzialmente, Ahadam è uno dei pochissimi di questa generazione che invece il problema se lo pone e dice guardate che c'è, lo dice più volte anche nei congressi sionisti, non ascoltato, però lui lo dichiara, non riesce a aprire gli occhi agli altri. Sempre Ahadam, noi siamo abituati a credere che Eretz Israel sia attualmente quasi completamente desolato e che gli arabi siano selvaggi del deserto, simili a muli, i quali né vedono né capiscono ciò che accade intorno a loro, ma questo è un errore fatale, vedono e capiscono. E poi ancora, sempre Ahadam, in seguito a degli incidenti che già avvenivano fra la comunità ebraica presente in Palestina e la popolazione locale, incidenti che rispetto a quelli del giorno d'oggi sembrano un morto, due morti, cose da scherzo rispetto a quello che, però allora facevano una certa impressione, e lui scrive nel 22 a un giornale ebraico, Haaretz: oggi si sta diffondendo nel popolo ebraico una tendenza a sacrificare sull'altare del ritorno i suoi profeti, i suoi grandi principi morali, per i quali il nostro popolo ha vissuto e sofferto e per i quali solamente ha ritenuto valesse la pena di operare per divenire di nuovo un popolo nella terra dei suoi padri. Dice, è solo, anche lui un po' però risponde al pensiero colonialista dell'epoca, non è del tutto esente. Per quale motivo siamo venuti e qual è il futuro della nostra vita in questo paese? È solo per aggiungere in un angolo dell'Oriente un altro piccolo popolo levantino che competa con i levantini che già vi si trovano in quei corrotti costumi morali a cui si riduce il contenuto della loro vita? Se questo è il Messia che venga, ma io non lo voglio vedere. E poi ancora, comunque appunto lui vede che il problema c'è e dice bisogna risolverlo tenendo conto che esiste quest'altro popolo e che ha dei diritti, ma non viene ascoltato. Un'altra corrente, che praticamente è l'erede di Ahadam, che si sviluppa nei decenni successivi, è quella che propugna come soluzione al problema ebraico-palestinese la scelta binazionale, cioè un'unica nazione, un unico Stato che tenga insieme le due nazioni, cioè la nazione ebraica e la nazione araba. I principali esponenti sono due figure di primissimo piano. Uno probabilmente non lo conoscete, l'altro penso di sì. Comunque, i due principali esponenti di questa diciamo scelta binazionale sono Leo Magnes, un rabbino americano morto nel 1948, che sarà il primo presidente dell'università ebraica, e Martin Buber, il famoso filosofo austriaco morto nel 1965. I quali appunto ritengono che.
Scusa Elisabetta, come si chiama il primo?
Leo Magnes, scritto Magnes, ma siccome era un ebreo di origine tedesca si pronuncia Magnes.
Grazie.
Niente. Allora, questo è sempre Ahadam, veramente, ma. È il pensiero di questi altri. Ricordiamoci in che modo gli altri popoli ci hanno trattato e come ci trattano ancora dappertutto, come stranieri, come inferiori. Guardiamoci dal considerare e dal trattare qualcosa e dal trattare quale cosa inferiore, ciò che ci è estraneo e non abbastanza noto. Guardiamoci dal fare noi ciò che ci è stato fatto. È stato per me spaventoso notare in Palestina quanto poco noi conosciamo gli uomini arabi. Molti di noi dicono: noi non vogliamo che altri padroneggino su di noi, e io lo ripeto con loro. Ma io non debbo dover leggere continuamente fra le righe di queste parole che non vogliamo essere padroneggiati da altri, le parole: ma noi vogliamo essere padroni. Si deve dire: noi non vogliamo che altri padroneggino su di noi e non vogliamo padroneggiare sugli altri. Questa corrente, che poi a un certo punto si esaurisce, non viene praticamente ascoltata dal resto del movimento sionista, anzi, è fortemente contestata già durante la vita di Magnes e di Buber. Magnes, presidente dell'università ebraica, è continuamente tempestato di proteste violente, non solo da parte degli studenti, ma degli stessi docenti dell'università ebraica, che richiedono ripetutamente che venga dimesso dal suo ruolo appunto per queste posizioni pacifiste, diciamo così. Questa linea appunto non prevale, e anzi, attualmente la linea prevalente, se ne fanno anche un vanto di non avere ceduto a questa linea. Dunque, poi c'è un altro. C'è un'altra corrente che ha avuto molto peso, soprattutto negli anni precedenti alla creazione dello Stato, prima del 48, e anche negli anni successivi allo Stato, cioè il cosiddetto sionismo socialista. Il sionismo socialista tenta di conciliare sionismo e marxismo, ma è un connubio che riesce male, perché lo applica. Secondo appunto la teoria sionista, lo applica solo agli ebrei, cioè che la liberazione vera del popolo nasce dalla lotta di classe, quando la parte oppressa, le classi lavorative oppresse, riusciranno ad avere in mano il governo e a gestire le loro vite. Ora, questo è pensiero socialista. Però l'altro cardine, l'altro punto assolutamente fondamentale del pensiero socialista è la solidarietà internazionale delle classi oppresse. Cioè tutti i lavoratori del mondo, no? La famosa frase, lavoratori uniti, cioè, mentre il sionismo socialista lo applica solo agli ebrei e esclude decisamente i lavoratori arabi da questa visione. Quindi è difficile farlo rientrare davvero come pensiero socialista. Sta di fatto che è stato attraverso Ben Gurion, il Partito Laburista, è stato quello che ha avuto in mano il potere fino verso il 1977-78, quando c'è stato un cambio e il potere, tranne brevissimi intermezzi, è finito decisamente in mano alla destra israeliana. Ecco, adesso parliamo appunto della destra. Il cosiddetto sionismo revisionista. Revisionista perché appunto proponeva un'altra lettura del sionismo che non fosse quella socialista allora dominante. Il padre, diciamo così, del sionismo revisionista è anche lui un ebreo russo, Zev Vladimir Jabotinsky, morto nel 1940. Jabotinsky è una figura estremamente complessa, per cui le definizioni andrebbero sempre molto sfumate, però, pur dicendo questo, bisogna dire che il suo pensiero è un pensiero di stampo decisamente e pesantemente fascista. Cioè, lui ha una visione sciovinista, aggressiva, è perfettamente lucido sul problema arabo, sicuro che gli arabi non accetteranno mai uno Stato ebraico sulla loro terra, con motivazioni che lui riconosce, cioè perché dovrebbero accettarlo? È la loro terra, ci hanno sempre vissuto, perché dovrebbero darla ad altri? E di fronte a queste considerazioni, però, la sua conclusione è questa, dice, loro non accetteranno mai, quindi è perfettamente inutile essere cauti nelle dichiarazioni ufficiali, nel modo di presentare il sionismo a loro o agli altri, a tutte, cioè diciamo chiaramente quello che vogliamo. Che è formare uno Stato nostro, solo con noi, in questa terra in cui siamo noi a governare. E siccome questo creerà immediatamente, c'era già l'opposizione araba, l'unico modo per risolvere il problema è la forza, mi diceva il muro di ferro, delle baionette fra noi e loro, e a forza di scontrarsi contro questo muro di ferro, e qui c'è l'errore di valutazione, a un certo punto si rassegneranno e accetteranno la cosa e ragionano ancora così. Dunque, lui viene praticamente scomunicato da tutto il movimento sionista all'inizio, che era quello socialista. E addirittura a un certo punto anche dagli inglesi viene bandito dalla Palestina per terrorismo. Infatti deve uscire dalla Palestina e non ci tornerà più, morirà negli Stati Uniti nel 1940. Scusate, mi ero segnata una citazione, vediamo se vale la pena di leggerla, di Jabotinsky. Sì, beh, quello che vi ho detto, comunque la leggo. Non possiamo promettere alcuna ricompensa né agli arabi di Palestina né a quelli che vivono all'estero. Un accordo volontario non è raggiungibile. E perciò coloro che vedono un accordo con gli arabi come conditio sine qua non del sionismo devono ammettere a se stessi oggi che questa condizione non può essere raggiunta. Dobbiamo o sospendere i nostri sforzi di insediamento o continuarli senza fare attenzione alla reazione dei nativi. Gli insediamenti possono svilupparsi sotto la protezione di una forza che non dipende dalla popolazione locale, dietro a un muro di ferro che essa non riuscirà a infrangere. Dunque, il problema con Jabotinsky, che appunto muore senza poter tornare in Palestina, è che da lui derivano tutta una serie di gruppi. Va bene, adesso sono nomi che a voi diranno poco, ma quando arriveremo a fare la storia degli insediamenti ebraici in Palestina negli anni successivi, li ritroveremo molto. Soprattutto il Betar, che è un gruppo giovanile, Irgun e Lehi o Banda Stern, che sono gruppi propriamente terroristi, cioè che negli anni 30 e 40, ricorrendo a azioni di stampo assolutamente terrorista, cioè bombe nei mercati, sugli autobus, massacri nei villaggi entrando di notte da villaggi arabi. Vogliono dunque queste azioni di tipo terrorista sono dirette sia verso la popolazione araba, sia verso gli inglesi che sono presenti come potenza mandataria con loro forze militari. Verso gli arabi perché c'è il problema della terra contesa, verso gli inglesi per forzare gli inglesi a ritirarsi dalla Palestina. E una volta che gli inglesi si siano ritirati, che più o meno, bene o male, fungevano da cuscinetto fra le due comunità, una volta che gli inglesi si sono ritirati, problemi vengono risolti direttamente con gli arabi, si sa già in che modo, visto la sproporzione di forze militari, intendo. Ora, anche con gli inglesi fanno delle azioni, cioè la più famosa però non è l'unica, fanno saltare in aria l'albergo il King David di Gerusalemme, dove aveva sede praticamente tutta l'amministrazione inglese, facendo 80 morti, qualcosa del genere. Ma non è, cioè, insomma, sono azioni particolarmente di questi gruppi, di Irgun e Lehi. L'altra cosa da osservare, da tenere presente, è che in questi gruppi i militanti si formano come militanti in questi gruppi quelli che saranno i futuri primi ministri israeliani, Menachem Begin e Yitzhak Shamir. La loro iniziazione è questa. Poi si daranno alla politica, però la destra israeliana attualmente al potere nasce da questo ramo del sionismo. Per concludere su questo argomento, poi passiamo agli insediamenti sionisti effettivi, vi leggo una pagina 147, sempre di Magnes, quello di cui abbiamo parlato prima. Un discorso che lui fa all'università ebraica prima di partire per gli Stati Uniti nel 1947, poi entra negli Stati Uniti, starà male e morirà lì, non rientra più. Dunque, è interessante perché nel 1947, quindi praticamente alla vigilia della creazione dello Stato e con una presenza ebraica già molto organizzata, molto strutturata e forte, non ho studiato, mi sono sbagliata, era l'anno, non della pagina. Allora, pagina 84. Dunque, tenete presente che quello che lui dice qui lo dice mentre a capo del movimento sionista, quello che dirige praticamente tutto, sta l'ala socialista e non l'ala revisionista che è considerata quasi eretica da lui, dai socialisti. Comunque, lui scrive nel 47: uno Stato ebraico può essere ottenuto, semmai lo sarà, solo con la guerra. Di fatto nascerà con la guerra dell'anno dopo, lo Stato. Potete parlare a un arabo di qualsiasi cosa, ma non gli potete parlare dello Stato ebraico. E questo perché uno Stato ebraico significa, per definizione, che gli ebrei governano altre persone che vivono in questo Stato ebraico. Jabotinsky lo ha saputo da sempre. Egli è stato il profeta dello Stato ebraico. Jabotinsky ha ricevuto l'ostracismo, è stato condannato, scomunicato. Ma vediamo attualmente che quasi tutto il movimento sionista ha adottato il suo punto di vista. Nei suoi primi scritti egli ha detto: si è mai visto un popolo dare il proprio territorio di spontanea volontà? Del pari, gli arabi di Palestina non rinunceranno alla loro sovranità senza violenza. Ora, tutte queste cose sono state adottate da coloro che lo hanno scomunicato e che erano i socialisti all'epoca. Ma di fatto, va bene, con questo ho dato un rapido quadro delle varie correnti del sionismo, andando anche oltre appunto il 1920, ma anche adesso la situazione è questa. Non è che la corrente che ha finito per prevalere su tutte le altre, quella che vediamo oggi e che è questa di Jabotinsky. Dunque, adesso vediamo, sono 10:30, abbiamo ancora mezz'ora. Io cercherei, per concludere l'argomento, di dare un quadro di quelli che sono stati gli insediamenti ebraici in Palestina a partire dalla fine 1800 circa. Dunque, nel 1880, data in cui normalmente si segna come inizio dell'emigrazione in Palestina, sia pure per motivi appunto più che ideali, diciamo così, qualcuno sì anche, ma per sfuggire alle persecuzioni in Russia, nel 1880 si calcola che circa ci fossero in Palestina 500.000 arabi e 24.000 ebrei, mentre nei territori ottomani dell'impero ottomano allora gli ebrei ammontavano a circa 215.000. Fra l'81, 1881 e il 1900 si ha l'arrivo di circa 25.000 ebrei, in genere appunto, come ho detto, dalla Russia, che arrivano in parte per sionismo e in gran parte per sfuggire alle persecuzioni. Questa è conosciuta, questa immigrazione tra il 1881 e il 1900, è conosciuta come prima Aliyah. Aliyah è una parola ebraica che vuol dire salita e con cui si intende appunto il ritorno nella Terra Santa, la salita nella Terra Santa. Poi avremo varie altre Aliyah, salite o Aliyot, beh, insomma. Comunque, le finalità sono da subito di questa immigrazione, sono da subito dichiarate dai sionisti come volere costruire una società prettamente ebraica e non disposta alla convivenza con gli arabi. Locali, i palestinesi lo capiscono immediatamente, anche che non fossero state, anche che non fossero state dichiarate, perché cioè dove arrivavano acquistavano terre e i contadini. Ricordo che la stragrande maggioranza della popolazione palestinese erano contadini, contadini fittavoli o che lavoravano per dei latifondisti. Comunque le terre che passano agli ebrei, i contadini che c'erano sopra vengono immediatamente messi fuori. Gli ottomani cercano di prendere alcune misure, soprattutto da Istanbul, per vedere di arginare, anche perché la popolazione locale evidentemente reagisce. Le misure consistono nella proibizione di vendita di terreni agli ebrei non ottomani, cioè agli ebrei europei, e anche una limitazione dell'ingresso in Palestina degli ebrei, però sono misure che praticamente non hanno corso, perché grazie anche alla proverbiale corruzione dei funzionari ottomani locali vengono arginate, vengono aggirate, non arginate, per cui si continua a vendere terre agli ebrei da parte dei latifondisti e continuano a entrare degli ebrei anche se c'era la proibizione di ingresso. Poi, tra il 1903 e il 1914, anche qui, in seguito a nuovi pogrom in Russia, la seconda Aliyah. Entrano circa altri 12.000 ebrei, per cui si arriva, insomma, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, 1914, con una situazione demografica di questo tipo. Gli arabi sono circa 650.000 e gli ebrei sono diventati circa 85.000. In questi anni continuano a esserci appunto scaramucce, al giorno d'oggi le chiameremo scaramucce, allora facevano impressione fra le due comunità, ebraica e araba. E poi comincia la Prima Guerra Mondiale. Gli anni della Prima Guerra Mondiale sono durissimi per tutti in realtà, ma ancora più duri per la comunità ebraica, per motivi economici, i sostegni che arrivavano dall'Europa cessano, crolla la produzione agricola per le requisizioni continue che i turchi, gli ottomani fanno del carburante che veniva utilizzato nelle aziende agricole ebraiche, cioè gli ottomani requisiscono tutto, cibo, carburante a tutti, però ovviamente queste aziende che erano più sviluppate di quelle palestinesi che andavano ancora con la forza delle braccia, queste loro invece che funzionavano anche con carburanti, si trovano appiedate. In più con la minaccia continua di espulsione, perché questi ebrei che erano entrati non erano cittadini ottomani, avrebbero potuto prendere la cittadinanza ottomana, gli era stata offerta a un certo punto, ma la maggioranza non la prende per poter continuare a godere dei privilegi concessi dal regime delle capitolazioni. Quindi però quando scoppia la guerra loro si trovano a essere cittadini di nazioni nemiche, soprattutto gli ebrei russi, perché la Russia era contro gli ottomani. Quindi con una minaccia continua di espulsione e vari vengono anche espulsi, tra questi Ben Gurion, in quegli anni lì. E E poi ci sono anche un anno nel 17, c'è anche oltretutto un'invasione tragica di cavallette che distrugge i pochissimi raccolti che si erano potuti avere. E ci sono migliaia e migliaia, tra gli ebrei ma anche tra gli arabi ovviamente, ma migliaia e migliaia di morti per fame e per epidemie conseguenti. Quindi insomma sono anni di una gravità enorme, per cui alla fine del 17, da 85.000 che erano all'inizio della guerra, sono diventati 50.000 gli ebrei. Ecco, il 2 novembre, e adesso l'ultima cosa che dico, il 2 novembre del 1917 arriva questa famosa dichiarazione Balfour, con cui il governo inglese si impegna ad aiutare il movimento sionista a creare una sede nazionale per il popolo ebraico in Palestina. Questo il 2 novembre. Nel dicembre, sempre del 17, le truppe inglesi entrano a Gerusalemme, la liberano, diciamo così, dalla dominazione ottomana. La dichiarazione Balfour nei paesi arabi viene assolutamente censurata, gli inglesi non permettono che venga portata a conoscenza della gente, però siccome la dichiarazione trapela in vario modo, perché mentre nei paesi arabi non la lasciano pubblicare, nei paesi europei viene pubblicata, quindi in un certo modo trapela lo stesso. Quindi ci sono, insomma, sì, rivolte, proteste da parte della popolazione araba, per cui nel gennaio del 1918 gli inglesi cercano di rassicurare gli arabi che non c'è nessun pericolo, eccetera, però di fatto contemporaneamente prendono misure per dare avvio a questo progetto di costruzione di uno Stato nazionale. Una delle prime misure è l'arrivo in Palestina di una commissione del movimento sionista guidata da questo che sarà poi il primo presidente dello Stato di Israele, Haim Weizmann, uno scienziato ebreo russo naturalizzato inglese, che arriva appunto in Palestina con due compiti. Uno è di mettere la prima pietra della futura università ebraica sul Monte Scopus, cosa che farà. Secondo scopo, ovviamente anche questo non è indolore, l'università ebraica verrà costruita su terreni espropriati agli arabi, causando evidentemente proteste a non finire. E secondo scopo, che dimostra ancora come anche uno scienziato di fama internazionale vivesse fuori dal mondo, il secondo scopo era tranquillizzare la popolazione araba che non avevano niente da temere dall'arrivo degli ebrei in Palestina. E va da sé che questo secondo scopo lui stesso riconosce che non è riuscito a fare niente, non è riuscito a convincerli. Dunque, la dichiarazione Balfour che dice così. È una mezza paginetta, non è che sia, anche se ha pagina 200. Ecco. Allora, il 2 novembre 1917, il ministro degli esteri britannico, Arthur James Balfour, scriveva a Lord Lionel Walter Rothschild, un ebreo banchiere inglese, deputato conservatore ai comuni in Inghilterra, scriveva, ed esponente dei sionisti inglesi, scriveva la seguente lettera: Caro Lord Rothschild, sono lieto di trasmetterle a nome del governo di Sua Maestà la seguente dichiarazione di simpatia per le aspirazioni ebraico-sionistiche esaminata e approvata dal gabinetto. Il governo di Sua Maestà vede con favore la creazione in Palestina di una sede nazionale, National Home in inglese, per il popolo ebraico e intende fare tutti i suoi sforzi per favorire la realizzazione di questo obiettivo, essendo chiaramente inteso che non sarà fatto nulla che possa pregiudicare i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche esistenti in Palestina o i diritti e lo statuto politico goduto dagli ebrei in ogni altro paese. Dunque, perché gli inglesi fanno questa dichiarazione? Che interesse hanno a farla? Beh, a parte appunto Lord Balfour personalmente di religione non se ne occupava assolutamente e riteneva che ci fossero dei motivi strategici a vantaggio dell'Inghilterra nell'impegnarsi in questo modo con i sionisti. Il suo primo ministro invece, Lloyd George, era appunto, come ho detto prima, un sionista cristiano, quindi lui aveva tutta una visione ideale anche dal punto di vista religioso sui vantaggi e sulla positività di questo insediamento sionista. Comunque, invece, stiamo alle considerazioni più pragmatiche di Balfour. Quali erano i vantaggi strategici che lui si proponeva facendo questa dichiarazione? Dunque, il 1917 è un anno critico per l'andamento della Prima Guerra Mondiale. La Russia è in ebollizione. Infatti, da lì a pochi giorni dopo la dichiarazione di Balfour, ci sarà la rivoluzione di ottobre. E è in ebollizione con gruppi pacifisti, socialisti, eccetera, che spingono moltissimo perché la Russia si ritiri dalla guerra. La Russia alleata della Gran Bretagna e della Francia. Sul fronte francese e italiano, la situazione è di crisi nella guerra. Gli Stati Uniti sono entrati in guerra, però ancora il loro peso non si sente, sono entrati in guerra da pochissimo e ancora non si sente. Quindi Balfour ragiona così, ritiene che se si riesce attraverso la dichiarazione Balfour a convincere gli ebrei, soprattutto gli ebrei russi, che l'Inghilterra è dalla loro parte, che vuole favorire le loro aspirazioni nazionali, eccetera, la sua speranza è che l'ebraismo russo faccia pressione sul governo russo perché non si ritiri dalla guerra e la Russia quindi continui a essere un fronte che tiene impegnata la Germania, cosa che poi invece non riuscirà perché appunto pochi giorni dopo c'è comunque la rivoluzione d'ottobre e la Russia si ritira dalla guerra lo stesso. Quindi non. Lo scopo che si era prefisso a Balfour in realtà non avviene, però di fatto la dichiarazione viene fatta e più o meno gli inglesi, che ne pensi, Weizmann, quale, scusate, questo non ve l'ho detto, ma giusto per dire, non so se dire l'ingenuità o come definirla, quando scrive a sua moglie dalla Palestina, dovendo riconoscere il fallimento dello scopo previsto, quello di pacificare gli arabi, lui attribuisce l'ostilità che ha avvertito nei rappresentanti arabi che ha incontrato, l'ostilità al programma sionista, a cosa lo attribuisce? Agli inglesi, al fatto che gli inglesi non hanno saputo presentare nel modo adeguato alla popolazione araba,
Non è andato
cioè no, dire quanto fossero fuori dalla realtà, veramente. Comunque, di fatto, gli inglesi, anche se nel corso del loro mandato oscilleranno su posizioni molto opposte, e lo vedremo, però di fatto in questi anni danno in effetti inizio cioè favoriscono l'insediamento ebraico, sia permettendo in questi anni, e dopo vedremo che le cose un po' cambiano, favoriscono l'ingresso dell'immigrazione ebraica, favoriscono il passaggio di terre, insomma, tutto quello che potete immaginare. Ecco, io con questo per oggi avrei concluso. Adesso non so se c'è un pochino di tempo, c'è, se avete pochi collegati, qualche domanda, gli altri ascolteranno e poi riprenderemo una data che definiremo con quello che succede dal 20, non solo in Palestina, e vedremo anche lo sviluppo in qualche altro paese arabo dal 1920 ai nostri giorni, ma quello vedremo. Vedremo. Oddio, ora vengono delle registrazioni.
Io
Sì. Ecco, di pure.
C'avevo una domanda, cioè, alcune comunque, intanto comincio con questo, cioè, rispetto ad Akadaham, quindi hai detto che era un rabbino
Agnostico.
agnostico, cioè, sì, mi ha colpito un po' perché di fatto poi le sue idee, cioè, sono poi idee bibliche, insomma questa idea di un Israele che possa, cioè, possa beneficare, cioè, possa influire dal punto di vista etico anche su tutta l'umanità. E anche appunto come radiazione in un certo senso di una certa spiritualità, cioè mi ha fatto un po' impressione perché comunque cioè, sono anche idee bibliche di Israele, del popolo. Sì, insomma, mi ha fatto una certa impressione.
Sì, vuoi sapere come vengono queste idee fuori dal... No, cioè lui, appunto, lui ritiene che, diciamo, il popolo ebraico abbia un suo genio particolare, che è questo, appunto, che non derivi da un'elezione divina, che lui non ammette, perché non è credente, quindi non... Però pensa che ci sia, un genio proprio, come magari ogni popolo può avere il suo, la sua, quello del popolo ebraico è avere prodotto, lui non lo pensa che siano derivati dalla Bibbia questi valori, pensa che siano nati
Genio,
dal popolo, insomma, diciamo
io ho
così.
letto un libro in cui hanno fatto degli studi genetici sugli ebrei perché volevano dimostrare che nel
Sentite, è la
contenuto.
Luisa qua di fianco a me, mettiti qua così ti sento.
Ah, ecco, sì, non
Lei
l'avevo
è venuta
notato.
a prendermi perché stasera mi porta a casa.
Ciao, carina. No, volevo dire che ho letto un libro molto interessante, La lettera a Gertrude, in cui appunto descriveva che avevano fatto degli studi per cercare di dimostrare che gli ebrei avevano un codice genetico diverso dagli altri, per confermare quello che stava
Sì.
dicendo adesso
Forse
Elisabetta.
Adam non lo sapeva perché gli studi
No,
genetici alla
no, no,
sua
sono stati
epoca non
fatti
c'erano.
dopo, però per dire come è andata avanti questa cosa,
Che
ecco.
ci fosse un genio particolare nel popolo, indipendentemente da un intervento divino, insomma, che lo costituiva in una posizione, cioè lui però lo vedeva tutto in positivo, ovviamente, no? Anche questo è un po' problematico, nel senso che in realtà il popolo, lo Stato di Israele, che avrebbe dovuto essere non solo l'esempio, ma quello che diffondeva intorno a sé, convivenza, tutti questi valori, è il contrario esatto di quello che si vede oggi, evidentemente. Allora. Ho fatto rapidamente un quadro di quello che saranno forse le prossime lezioni, ma poi ci devo pensare, io pensavo di portarle avanti così, cioè vedere un po' la storia, molto rapida e molto personificata, perché poi ne so anche io molto poco, poi ci vorrebbe troppo tempo, sia dell'Egitto, perché ha un peso molto importante nel mondo arabo e ha avuto una storia un po' particolare dalla fine della Prima Guerra Mondiale ad oggi, sia dell'Arabia Saudita per lo stesso motivo. O invece fare insieme tutta la zona araba attuale, Siria, Libano, Giordania, Iraq, perché anche se poi ognuno di questi paesi ha avuto una sua vicenda, però c'è una linea comune che hanno percorso e che per certi versi si può insomma trattare assieme. E poi invece al terzo, allora una linea Egitto-Arabia Saudita, un'altra linea paesi arabi che abbiamo adesso, e la terza linea appunto è la questione arabo-israeliana, invece il conflitto arabo-ebraico-palestinese. Quando lo cominceremo non lo so, quanto durerà, non lo so, comunque insomma
Prossimamente su questo.
sarà circa così.
Comunque posso dire un'altra cosa, scusa, perché sono un po', cioè mi interessa moltissimo. Cioè, quindi, no, perché io la vedevo, il sionismo lo vedevo molto legato alla Shoah, come conseguenza in un certo senso. Un po' è conseguenza, perché appunto è anche conseguenza delle persecuzioni che ci sono state in Russia e di tutto questo antisemitismo. Però comunque, cioè, era, come movimento era già molto formato prima, cioè, dopo in un certo senso, no, non so se lo tratti dopo questa cosa, se lo tratterai in seguito, cioè il peso che ha avuto la Shoah su questa cosa.
No, il sionismo appunto è nato molto prima, però è rimasto fino alla Shoah, è rimasto un movimento che non aveva una presa, cioè i sionisti convinti erano già in Palestina, lavoravano e si davano molto da fare, ma sulle masse generali del mondo ebraico nel mondo aveva poco peso il sionismo. E invece diventa, acquista tutto il suo peso con la Shoah, evidentemente. E in realtà ci sono seri motivi per pensare che se non ci fosse stata la Shoah, pur con tutta la convinzione e la determinazione che ci mettevano i sionisti in Palestina, non è sicuro che sarebbe nato lo Stato di Israele, perché c'erano troppi motivi contro, diciamo così, che dicevano. Non. Però la questione della Shoah ha inciso non solo sulla, diciamo, sull'opinione pubblica ebraica, che l'ha dirottata in maniera non completa, ma insomma in buona parte verso il sionismo, ma anche sull'opinione pubblica mondiale, che dopo il disastro della Shoah, di fronte a quello che è successo, tutti hanno detto sì, l'unica soluzione è questa. Se non, cioè, che poi si vede adesso che non è stata una soluzione, perché ha creato, cioè, insomma. Però lo shock della Shoah indubbiamente è stato determinante per la creazione effettiva dello Stato di Israele. Dire cosa sarebbe successo se è sempre difficile, però molti storici ritengono che forse non si sarebbero date le condizioni per la fondazione nel 1948 dello Stato senza la Shoah. Però il movimento esisteva da prima, certo. Va bene, allora. Allora ci salutiamo tutti.